Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: Io vado a pescare. Gli dissero: Veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: Figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: No. Allora disse loro: Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesce. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: È il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi la sopravveste, poiché era spogliato. E si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: Portate un po' del pesce che avete preso or ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: Venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, poiché sapevano bene che era il Signore. Allora Gesù si avvicinò. Prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere resuscitato dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti amo. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo: Simone di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti amo. Gli disse: Pasci le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta: Simone di Giovanni, mi ami? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi ami? E gli disse: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecorelle. In verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: Seguimi. Parola del Signore. Per gli esegeti questa sarebbe un'aggiunta al Vangelo di Giovanni, come una seconda finale, che tiene conto però di alcune istanze che si stanno presentando nella Chiesa nascente: la possibilità di ricordarsi di Gesù, di riconoscere Gesù e, in ordine alla possibilità di riconoscerlo, anche trovare la propria vocazione in questa relazione con Lui. Beh, guardiamo insieme quello che questo quadro ci presenta. È molto sintetico, raccontando una storia apparentemente come accade, in effetti passa sopra molti passaggi. Per esempio, Sono lontani 100 metri da terra con la barca, ma sentono Gesù che gli dice: avete qualcosa da mangiare, eccetera. Insomma, è un modo per dirci: fate bene attenzione, questa è l'icona della missione degli apostoli. Chi sono questi apostoli? Sono quelli che venivano dalla Galilea e alla Galilea sono tornati. Forse non sono tutti, ne nomina alcuni, quelli che venivano da là. E tra questi Pietro, in questo brano, in questa icona, Pietro è il criterio di interpretazione di tutto il racconto. Mentre si trovano al largo non hanno preso nulla, proprio come all'inizio della storia, vi ricordate? Anche all'inizio non avevano preso nulla e Gesù aveva detto a Pietro: getta le reti, e lui sulla parola di Gesù aveva fatto questo e aveva riempito la sua barca, due barche. Anche in questo caso la pesca diventa una pesca miracolosa. Dunque, se c'era qualche sospetto che costui sulla riva potesse essere Gesù, dopo questa pesca miracolosa, Pietro si convince che veramente è lui, si getta dalla barca, nuota fino a riva e finalmente lo incontra. Con grande stupore lo incontra. E dopo che hanno condiviso questo pasto, paradossale, perché loro lo sanno che se è Gesù, Gesù è risuscitato, eppure mangia con loro. Questo è un elemento importante per te, sai. È importante per te che generalmente distingui e dividi, separi le cose del mondo dalle cose del cielo, le cose del corpo da quelle dell'anima, le cose della carne da quelle dello spirito. Sono distinte, certamente, ma non sono così separate. Tanto che anche il corpo glorioso di Cristo può mangiare come gli altri che hanno ancora il corpo di carne. Segno che la speranza che tu hai per la vita che viene è legata alla vita che fai. Quello che puoi aspettarti che accadrà con la tua morte è già presente qua nella tua vita. C'è una continuità tra questi due stati d'esistenza. Poi finalmente Gesù prende da parte Pietro e gli fa questa triplice domanda. E forse chissà, ci ricorda quella volta che vicino al Giordano, prima ancora che si compissero tutti gli elementi del dramma, della passione e della morte di Gesù, aveva chiesto a questi suoi discepoli, a questi apostoli, come in una sorta di scrutinio, chi dice la gente che io sia? Elia, Giovanni il Battista, uno dei profeti. Tre risposte, tutte e tre mancanti. Pietro, finalmente decisivo, se te lo ricordi, dirà: tu sei il santo di Dio, come dire, io l'ho capito. Ma l'aveva capito? L'aveva intuito? Qualcosa dentro di lui aveva preso il sopravvento e l'aveva spinto a fare questa confessione. Qualcosa che, ben inteso, quella notte in cui Gesù sarà condannato, non aiuterà Pietro a dire a quelle persone: sì, sono uno di loro, lo conosco, come no, certo, sono qua apposta. Anzi, dirà, lo sapete, no? Per tre volte negherà Gesù. Tre possibilità, dice la gente, che sia Gesù. Tre volte Pietro lo nega, come in quello scrutinio quando Pietro si era scandalizzato della possibile morte di Gesù. Gesù gli aveva detto: seguimi, mettiti dietro a me, Satana, non farmi da impaccio per la mia missione, seguimi, così la missione la troverai anche tu. Così anche in questo caso Gesù termina questo discorso con Pietro dicendo: alla fine, seguimi. Qual è la materia di questo incontro? Che cosa Gesù sta chiedendo a Gesù? A Pietro. Alcune versioni dicono per essere fedeli al termine, al testo, al verbo, no? Pietro, mi vuoi bene? Ma io lo rifiuto. Qua Gesù non può chiedere a Pietro: mi vuoi bene? Nel nostro lessico mi vuoi bene è troppo debole. Cosa dice uno che ama all'amato o all'amata? Ti amo. Quando gli dice ti voglio bene, l'altro si comincia a insospettire. Lo sapete, no? Non posso dirti ti amo, ti voglio bene. È eloquente. Fa capire benissimo cosa uno è disposto a fare e cosa non è disposto a dare. Dunque io non credo che gli abbia chiesto ti voglio bene. Credo che gli abbia chiesto proprio mi ami. Mi ami Pietro, cioè, secondo le logiche dell'amore, puoi dare la vita per me, perché questo è l'amore, sai? No, il sentimento, quello ti amo, quanto ti amo, no. Mi ami vuol dire puoi dare la vita per me. È uno scrutinio, anche questo, uno scrutinio che si gioca non sui sentimenti, ma sulle emozioni più profonde del cuore, quelle che dicono le decisioni e i pensieri, le valutazioni, quello che c'è di più vero e più autentico al centro della vita dell'uomo. E ogni volta che Pietro dice, ve l'immaginate, no? Pietro, mi ami tu? Che diresti tu? Amate Gesù? In coro, sì! Bene, andate a evangelizzare, perché questo vuol dire. Pascile i miei agnelli. E poi, seconda volta, Pietro mi ami tu? Sai, se io te lo chiedo una volta e te lo chiedo la seconda volta, vuol dire che o dubito della tua risposta o voglio dirti qualcosa di più importante. E tu che risponderai? Aspetterai a rispondere, ci penserai un po' e dirai, certo, come no? Come ti ho detto, confermo, ti amo. Bene, allora vai a evangelizzare. Su questa dichiarazione, vai a evangelizzare. Tu direi, ma io come faccio? Non è possibile, non ci riesco, ma dove andrò? Allora te lo chiedo un'altra volta, ma mi ami davvero tu? Cioè, puoi veramente dare la vita per me? Se puoi dare la vita per me, puoi evangelizzare, perché l'evangelizzazione, questo è. Dare la vita non è raccontare delle storie alla gente o di indottrinarle o di evangelizzare, vuol dire dare la vita generosamente sapendo che questo si può fare, che nulla è perduto, che nulla di quello che dai si perde. Anziché semini nel cuore dell'altro, chiunque sia, una speranza. Un desiderio autentico, se, che viene da Dio. Dopo aver detto per 3 volte mi ami tu e dopo che Pietro ha risposto finalmente, anche la terza volta, positivamente, finalmente Gesù aprirà questo scrigno e dirà a Pietro come stanno le cose. Gli dirà, avete ascoltato, Pietro, prima ti regolavi come si regola chiunque, quando è giovane va dove vuole. Quando è giovane va dove vuole vuol dire ha un concetto della libertà che non è vera libertà. Guardate come pensano a volte, no? Non vi offendete, è giovani, tanto ce ne stanno pochi, purtroppo, no? Come la pensano la libertà ai giovani? Un po' come dire posso fare quello che mi pare quando mi pare, scelgo io. Beh, tu la pensavi così. Quando dipendevi dalla carne, Pietro, quando dipendevi dalle logiche del mondo o della tua natura umana, tu pensavi così, ma se hai detto di amare me, di amarmi nella mia passione, morte e resurrezione, se tu hai deciso di amarmi secondo quel mistero che io sono venuto a incarnare dentro questa storia, allora dai la vita. Prima andavi dove volevi, poi qualcuno ti porterà dove tu per adesso no, non vuoi. E subito l'Evangelista dice, Gesù disse questo per indicare con quale morte Pietro avrebbe glorificato Dio. E qua si apre un'altra finestra incredibile sulla vita. Pensate un po', noi abbiamo un concetto della morte che chiude l'esistenza e dunque è uno svantaggio e dunque la morte non può che essere un giudizio negativo sulla vita, si vive però alla fine, si muore pure, no? Invece in questo Vangelo al quale voi avete detto gloria a te, o Cristo, Noi abbiamo ascoltato che si dà gloria a Dio morendo, segno che nella morte, che è l'apoteosi di tutta l'esistenza che abbiamo condotto, c'è una parola segreta che Dio conosce e che è una parola di resurrezione e di vita eterna. E se lo vuoi sapere, cristiano, tutta questa esistenza ti è data per te e per gli altri che non lo sanno, solo per scoprire qual è questa parola che dice la tua identità, che conferma la tua vocazione e che ti manda nella storia a salvare il mondo. Questa è la fede cristiana. Non è né i comportamenti, il bon ton, i sorrisi, i saluti nelle piazze. La fede cristiana è questo, la capacità di penetrare il mistero, per il quale, ve lo dico subito, tutti siamo abilitati, perché questo mistero si penetra con la presenza dello Spirito in noi e quella ci è stata data a tutti abbondantemente. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, abbiamo accompagnato il tuo Figlio nei misteri della passione e della morte e abbiamo cantato con gli angeli la sua resurrezione. Ora, mentre ci prepariamo ad attendere il dono dello Spirito, facci crescere secondo la tua parola. Facci conoscere il mistero profondo che tu dischiudi davanti alle nostre coscienze, perché possiamo evangelizzare questo mondo e salvarlo. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Come chiedesti a Pietro per 3 volte, se ti amava nel tuo Figlio, così dona al Papa e ai pastori di questo tempo il coraggio di incontrare gli uomini, vincendo ogni ostacolo, ogni preclusione, ogni chiusura. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, di perdonare le nostre intemperanze, soprattutto la nostra incapacità di testimoniare al mondo il bene che abbiamo ricevuto. Abbiamo detto di amarti, ma non siamo capaci di testimoniare come tu ci hai amato. Apri per noi una strada di salvezza e di riconciliazione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini di buona volontà, per i lontani, per quelli che soffrono. Ti preghiamo anche per questo mondo, perché non si lasci trascinare dalle logiche perverse dell'economia, perché la smetta di essere aggressivo nei confronti del prossimo. Ti chiediamo, Padre Santo, anche di liberarci dalle persone moleste. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Mettili a riparo dal maligno, da ogni seduzione, dai pensieri cattivi, dal pensiero serpeggiante. Liberali da ogni maleficio. Mettili a riparo dalla gente malvagia. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.